anche perché appunto hai messo sul tavolo tanti temi e tanti spunti che vedevo che facevano un po' agitare il vice sindaco Giannini. Adesso alla sequenza alfabetica ci segnalava Alessandro Delinoci che è in arrivo, quindi noi invece andiamo avanti, lo recuperiamo dopo. Alessandro Delinoci che è assessore all'innovazione tecnologica, lavoro e politiche giovanili a Lecce. Sindaco, allora che cos'è che è la... Vice sindaco, vabbè, vice sindaco. La prenda come un auspicio. Vice sindaco, vice sindaco, che cos'è che la faceva agitare nelle parole di Catti?
Microfono.
Prenda questo.
Ok, grazie mille. Beh, alcuni dati. Innanzitutto relativamente alla spesa dei comuni o delle regioni o delle province, città metropolitane, relativamente a quella dell'amministrazione centrale, o meglio... Dentro la pubblica amministrazione, come sappiamo, ci sono molti enti, ed è vero, i confini a volte sono, come dire, vaghi. Tra questi enti ci sono le amministrazioni centrali, le amministrazioni periferiche, regioni, province, comuni, e altri enti dell'amministrazione centrale, altri enti delle amministrazioni periferiche, e ci sono gli enti di previdenza, c'è l'INPS. Allora, dipende un po' da che cosa guardiamo, ecco, perché dire che i comuni spendono di più, o le regioni e i comuni spendono di più dell'amministrazione, dipende da cosa intendiamo, ecco, perché la spesa pubblica più importante sappiamo che è quella per pensioni. Quindi un'altra voce di spesa pubblica molto importante sugli 80 miliardi è quella per interessi passivi, quella in capo allo Stato. Ecco, sinceramente adesso non ho trovato i dati, poi semmai con più pazienza li cerco, di qual è la ripartizione fra i diversi comparti degli enti della PA, e però insomma mi sembrava un po' sommario quello che lei diceva, poteva essere contraddittorio o comunque poteva essere malinterpretato, ecco, diciamo così.
No,
per questo
chiedo scusa, ma
per di più, scusi, finisco, se c'è, gli enti locali hanno tagliato, soprattutto i comuni hanno tagliato di più la spesa in questi anni rispetto a quanto è riuscita a fare l'amministrazione centrale. Non a caso anche in quest'ultima manovra finanziaria vedo che si stanno scatenando un po' di polemiche sulla difficoltà di fare la spending review a livello di ministeriale, a livello di amministrazione centrale. Ora, io do i dati che conosco. Il Comune di Bologna dal 2010 al 2015, anzi prendiamo consuntivi, quindi non dati incerti, non li cambiamo, quindi non dico quelli del 2012, 2014, consuntivo approvato dal Consiglio Comunale. Tra il 2010 e il 2014 la spesa si è ridotta di circa il 10%, in termini reali è 16-17%. Non credo che, anzi sicuramente non ci sono questi risultati se guardiamo ad altre componenti della spesa pubblica e all'amministrazione centrale. Poi certo si può dire lì ci sono altre spese, le pensioni seguono altre regole e così via, però insomma ci terrei, ecco, a ripristinare un attimo di informazione, a posto che parliamo di dati, di informazione precisa sui dati.
Sì, io sottolineo solo che mi riferivo alla spesa per beni e servizi come da mia prima slide. Senza dubbio, se consideriamo tutto il resto, la spesa centrale...
Grazie tante, ma abbiamo la spesa sanitaria delle regioni. Lei l'ha fatto vedere prima, negli acquisti, certo, di beni e servizi, il 50% è spesa di acquisti di beni e servizi in campo sanitario. Ecco, però no, è la sanità che è gestita attraverso le regioni, d'accordo? Quindi...
Certo. Ecco, però io adesso non mi
sì, ma non vorrei neanch'io
calcare su questa contrapposizione,
no,
tra
ecco l'altra, no, certo, l'altra questione che mi aveva fatto un po' sobbalzare era su questa sua incredulità sulla possibilità che il personale della pubblica amministrazione scenda. Allora, anche qui parlo di quello che conosco bene. Negli ultimi 5 anni il personale del Comune di Bologna è calato di 5-600 unità, cioè da 4.700 circa nel 2010 a 4.200, e sta continuando a calare. E le assicuro che offrire gli stessi servizi, cercare di far fronte ad una realtà che è sempre più complessa, con sempre meno risorse finanziarie e umane, e gestire anche queste fondamentali e importantissime rivoluzioni tecnologiche, che sono assolutamente d'accordo con tutti voi, sono fondamentali, necessarie, siamo molto indietro, bisogna recuperare il tempo perso e quant'altro, ma non è affatto semplice, perché all'inizio ci sono anche dei costi di investimento che devono essere fatti in risorse, per adeguare i software, per adeguare i gestionali, per formare le persone. Adesso, per esempio, noi abbiamo completamente il completo blocco delle assunzioni, perché dobbiamo aspettare il riordino del personale delle città metropolitane. Bene, ma non è detto che da lì eventualmente ci vengano quelle persone che sarebbero necessarie per gestire quei processi che lei ha efficacemente illustrato prima, e condivido pienamente la loro utilità e la loro necessità. Dico solo, ecco, che la realtà vista da chi poi quotidianamente deve affrontare i problemi e le difficoltà di un ente locale sono un po' questi. Ecco, questi erano i motivi. Poi, più che parlare di questi aspetti, che comunque sono fondamentali, vorrei prendere l'opportunità di quello che lei ha detto, ma anche di quanto è stato detto nell'introduzione, per fare qualche riflessione molto breve, dato lo scarso tempo, sulla sulla importanza dei dati e delle informazioni. Quindi, tutti gli aspetti anche relativi alla fatturazione elettronica, ma non solo, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, sono tasselli importanti per avere delle basi informative che sono assolutamente necessarie per prendere delle decisioni politiche, amministrative, che siano adeguate all'obiettivo che è quello del benessere della collettività. Mi piacerebbe molto, ma non voglio voglio anzi recuperare il tempo in più che è stato utilizzato prima per lasciare spazio a tutti, dopo semmai tornerò su questo, ma mi avrebbe fatto piacere citarvi un passaggio di Einaudi, le prediche inutili di Einaudi del 1955, conoscere per deliberare. C'è un passaggio che è veramente attualissimo, ancorché Einaudi l'abbia scritto nel 55. Non si possono prendere delle decisioni politiche, appunto, che siano politico-amministrative, che siano adatte, se non si conosce qual è la realtà, la situazione, se non si conoscono quali sono gli effetti e l'efficacia delle politiche, se non si fanno valutazioni adeguate ex ante delle politiche e non si fa monitoraggio ex post di ciò che è stato fatto per vedere se effettivamente ciò che si era pensato ex ante si è realizzato o meno. Allora, la possibilità di avere una quantità crescente di dati e informazioni e di poterli sempre più facilmente incrociare fra loro e utilizzare deve servire proprio a questo. Il tassello per cui può migliorare le politiche è proprio quello di utilizzare queste informazioni e questi dati che sono sempre più ricchi per poter capire quali sono gli effetti delle politiche. Poiché appunto parleremo anche, credo, di fabbisogni standard, voi sapete che da tempo sono stati raccolti dati per poter elaborare per le funzioni fondamentali degli enti, dei costi standard, e su questo peraltro a partire dallo scorso anno è stata anche fatta un'allocazione delle risorse agli enti, per esempio per i comuni 20% di una ripartizione, della ripartizione di una quota del fondo di solidarietà comunale è stata fatta sulla base appunto dei fabbisogni standard. Questo è un passaggio molto importante perché è un passaggio che dovrebbe, portare ad un ordinato funzionamento degli enti, in modo tale che, almeno così, nella impostazione, no, di questa metodologia, sempre più occorre staccarsi dalla spesa storica e invece cercare di finanziare gli enti in funzione di quello che è il loro vero fabbisogno. Ecco, il problema, a mio avviso, lancio qualche provocazione anche per il dibattito, è che l'utilizzo di questi dati e quindi anche dell'importantissimo lavoro che è stato fatto per raccogliere i dati, per costruire i fabbisogni standard e quant'altro, sono importanti questi aspetti se riescono davvero a migliorare l'azione delle pubbliche amministrazioni, ovvero se riescono davvero a far sì che si facciano politiche più efficaci e più efficienti. Purtroppo molto spesso c'è invece una diffusione di dati o una, a volte anche una eccessiva produzione di dati e informazioni che però, visti dal lato poi dell'amministratore, non servono tanto per poter migliorare le proprie politiche. E secondo me il nodo sta qui, cioè i dati devono essere sempre più utilizzati e utilizzabili proprio per essere strumenti per migliorare le politiche. Io sto avendo un'interlocuzione, provo a fare un esempio concreto, un'interlocuzione diretta con chi ha prodotto, diciamo, i fabbisogni standard, perché a fronte di alcuni risultati che sono emersi per il Comune di Bologna non riesco a capire quali sono gli elementi per cui noi ci scostiamo o meno in un senso o nell'altro dal fabbisogno standard. E quando anche provo a interrogare coloro che hanno prodotto questi numeri, devo dire, più vado a fondo, più capisco che ci sono dei nodi molto complessi e su cui non si può essere superficiali, perché altrimenti è vero che non faremo i tagli lineari, cosa che nessuno vuole, ma rischiamo di fare dei tagli che invece di essere selettivi in senso positivo, rischiano di essere selettivi in senso negativo. Ovvero, e qui metto un altro, diciamo, elemento sul tavolo per il dibattito, rischiano di penalizzare comuni virtuosi che offrono servizi togliendo loro risorse per darle a comuni che semmai non offrono servizio, non riusciranno neanche a poterli produrre. Cioè ci sono una serie di elementi, a mio avviso, estremamente delicati, derivanti anche dal fatto che purtroppo siamo in una realtà in cui molto differenziata. Non ci sono le stesse funzioni in tutti i comuni e anche sulle funzioni fondamentali, man mano che si va a scavare, si vede che ci sono delle differenze molto consistenti. Provo a fare solo un esempio su cui appunto ho interrogato direttamente sia SOSE che REF, eccetera. Nella funzione istruzione, i servizi di sostegno ai disabili in alcuni casi vengono forniti direttamente dai comuni, in altri casi non passano dai comuni perché c'è una legge regionale che dice che il titolare è la provincia o la città metropolitana. Quindi stiamo attenti, nel senso che l'utilizzo dei dati è fondamentale, è necessario, non si può fare buona amministrazione senza avere adeguate informazioni e valutazioni, come ho detto, ex ante, ex post. La mia preoccupazione è che, presi da un eccesso di ottimismo, diciamo, sul fatto che i dati ci dicono tutto, mettiamo tutto in un grande contenitore, facciamo delle regressioni, e conosco benissimo da economista i pro e i contro di regressioni econometriche, ecco, stiamo molto attenti perché non vorrei che poi tutte queste informazioni producessero un effetto che non è quello desiderato, ma è opposto a quello che vorremmo. Mi fermo qui perché ho un po' ceduto, come dire, nella provocazione, ma come stimolo al dibattito. Grazie.
Grazie a lei.